Dunque, cerchiamo di fare un minimo il punto della situazione. Allora, le lezioni che abbiamo svolto fino adesso praticamente le trovate quasi tutte nel libro di Morin. Ah, quello l'avete trovato?
Sì,
Ah, ecco, bene. Perfetto. Bene. Allora, dicevo, quindi quello lo riprenderemo e sarà in qualche modo il basso continuo del corso perché ci sono una serie di spunti molto importanti. Per quanto riguarda invece gli altri volumi, l'ultimo che sarebbe Ideologia Europea e Compagnia Cantante lo trattiamo giusto alla fine, a maggio. Adesso faremo una transizione sul tema invece del secondo, che è quello che a me interessa probabilmente di più, ovvero sia il problema della cultura. Solo che per arrivare alla cultura abbiamo bisogno ancora di qualche piccolo strumento, perché non è... ho pensato di prenderla un po' alla lontana stavolta, perché altrimenti rischia di essere un discorso che si perde, che rimane fine a se stesso. Fin qui quello che abbiamo detto è chiaro? Grosso modo. E cosa avevamo detto l'ultima lezione con voi? Ah, quindi epistemologia pura, sì, ok. Perfetto. Allora, il problema dei paradigmi lo ritrovate anche in Morin, e ce n'è abbastanza, un paradigma riduzionista, paradigma inclusivo ed esclusivo, che sarebbe poi opt-out e tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ma comunque, insomma, se trovate che sia il caso di fare domande in proposito, ovviamente sono qui. Allora, io volevo ricominciare a vedere un momento il discorso dell'azione, perché da qui poi passiamo oltre andando verso le strutture dei ruoli e tutto il resto che ci interesserà abbastanza. Cosa abbiamo detto dell'azione? Vi ricordo che con questo concetto di azione ci troviamo in un nuovo modo di vedere la società fondamentalmente, ci troviamo in un nuovo modo di considerare ciò che accade e lo stesso agire umano inteso come insieme di azioni, ovviamente anche come modo di vedere ciò che viene fatto. Nel senso che, come vi ricordo, questo modello d'azione è un modello che implica un riferimento ad altri. Ok? Quindi nel momento in cui noi cominciamo a ragionare in questa chiave, siamo effettivamente nel sociale. Siamo inseriti in un tessuto di relazioni, quindi non solo un sociale, non solo il sociale, ma un sociale dinamico, processuale, relazionale, che è quello che ci interessa in qualche modo. Allora, vi ricordo, il problema della questione era nell'azione, nell'agire dotato di senso. Come vedete, e come spero vi ricordiate, Weber interpreta questo discorso come un'attenzione al modo in cui viene ricevuta l'azione dagli altri. Ovvero sia, io non agisco semplicemente in base a uno stimolo, ma devo fare in modo che questo mio agire in base a uno stimolo venga interpretato, accettato, supportato possibilmente da altri e si inserisca in un contesto sociale che abbiamo visto essere fatto anche di norme, essere fatto di consuetudini, di modi di fare, di modelli di comportamento e via discorrendo. Il soggetto non agisce nel vuoto, agisce in qualcosa che già esiste, in qualcosa che è dato, no? E da questo punto di vista, per noi, dal punto di vista proprio dell'agente empirico, per noi la società è un dato di fatto. Cioè, per quanto filosoficamente si possa dibattere quando è cominciata la società, come sono i vari meccanismi che creano le istituzioni, eccetera, eccetera, dal nostro punto di vista di attori, noi nasciamo in una società che esiste. Quindi non è che c'è da discuterne in proposito, vuol dire il concetto di struttura da questo punto di vista è centrale. Noi nasciamo in una struttura esistente e quindi abbiamo dei modi di fare, delle vie attraverso le quali perseguire i nostri fini che in larga parte sono già esistenti. No? Di conseguenza, come vi dicevo, penso l'ultima volta o da quelle parti, struttura e azione sono intimamente connaturate. non c'è verso di pensare l'una senza l'altra, di fatto, no? A meno che non ci si metta nelle classiche situazioni estreme per le quali c'è uno che casca su un pianeta oppure su un'isola del deserto e fa come gli pare, ma insomma a noi ci interessa il giusto. Quello che interessa dal nostro punto di vista di studiosi del sociale è quello che accade, quello che c'è. Allora, dal nostro punto di vista noi vediamo che si nasce in una struttura, la quale struttura ci condiziona in larga parte. Però ricordiamo che questo condizionamento non va interpretato esclusivamente come un condizionamento negativo, ma è anche una serie di possibilità. Cioè il fatto che esista la struttura ci permette di agire, ci dà degli strumenti d'azione, che se noi fossimo nel vuoto assoluto non avremmo. Quindi la struttura è contemporaneamente condizionamento e potenzialità, come si può dire anche vincolo e supporto allo stesso tempo. Vi ho detto più volte che questa condizione noi la definiamo contraddittoriale, ovvero sia sono due aspetti inscindibili dello stesso oggetto e che sono apprezzabili solamente se adottiamo un modo di comprensione et inclusivo. Se dovessimo scegliere con l'out-out se privilegiare o il vincolo o il supporto, come abbiamo detto, perderemmo tutto ciò che è riferito all'altro dal termine scelto. Quindi noi agiamo nella struttura, agiamo grazie alla struttura, agiamo nonostante la struttura e soprattutto agiamo anche con gli altri. Okay? Quindi l'uomo è un animale sociale anche da questo punto di vista, la famosa definizione aristotelica che continuiamo a portarci in giro. L'uomo è animale sociale perché si riconosce negli altri, è riconosciuto dagli altri, spesso gli altri sono l'obiettivo del suo agire, e via discorrendo. Quindi non possiamo fingere, no, che l'azione sia autonoma, cioè il soggetto agisce come se non ci fosse nulla all'intorno, no? Il soggetto agisce in un contesto. Quindi questo, di Weber, è la prima affermazione forte di questa contestualità dell'azione. L'azione si svolge in un contesto di gente che la interpreta, e non solo questo, ma il mio agire è già condizionato dal fatto che so che ci sarà chi la interpreta. Quindi nel momento in cui io agisco già metto in forma l'azione in modo che questa venga recepita in un certo modo dagli altri. Ok? Quindi non c'è un primo step in cui io agisco e basta. Comunque nel momento in cui agisco io sono cosciente del senso dell'azione che sto intraprendendo e faccio in modo che gli altri riescano a interpretarla il più vicino possibile a questo senso, oppure a camuffare questo senso se non voglio che gli altri lo comprendano. Insomma, comunque ad ogni modo il mio riferimento è il senso condiviso. Domanda? Allora vediamo un attimo. Sorry. Vediamo un attimo di approfondire un po' il discorso weberiano su questo argomento. Avete già vista questa cosa? La conoscete? Bene, allora lo facciamo rapidamente e ne approfondiamo alcuni punti. Allora, cosa ci dice Weber studiando appunto il discorso dell'azione? Weber è tedesco, di conseguenza tende a categorizzare in modo abbastanza chiaro, secondo lui, certe cose. E quindi suddivide le azioni possibili in quattro categorie. Allora, le due categorie ultime, ovvero sia l'azione tradizionale e l'azione affettiva, le abbiamo probabilmente già accennate, se ci pensate. Non so se ne abbiamo parlato con voi dei vari gesti che vengono fatti senza sapere perché, la stretta di mano, cioè, ecco. Allora, l'azione tradizionale è praticamente quella, ovvero sia il famoso gesto dello scappellarsi anche se non si ha più un cappello da secoli, lo stringere la mano, fare tutta una serie di azioni abitudinarie che mettiamo in atto perché il contesto le richiede, ma perché non sappiamo perché le facciamo, sono esattamente le azioni tradizionali. Okay? Quindi l'azione tradizionale è un'azione nella quale io tutto sommato, come dire, mi conformo a un senso esistente che probabilmente neanche conosco più. Okay? È un perpetuarsi, è un qualcosa che mi viene trasmesso attraverso il famoso processo di socializzazione del quale avremo modo di parlare, e che metto in atto appunto senza una strategia specifica. Dopodiché abbiamo l'azione affettiva, come la definisce Weber, e dal punto di vista weberiano questa è un'azione, una categoria abbastanza residuale anche lei, cosa sulla quale però è il caso di discutere. Nel senso che Voi le categorie, l'azione di Pareto l'avete vista?
Logica, non logica.
Molto così, come si dice? Molto azione, a schiappa via. Ah no, approfondiamo. Ah.
Quanto sono Pareto?
Perché poi siete sacrifanti. Ah ecco, no, infatti stavo... Ah ecco, no, perché loro no, infatti mi ricordo, mi sembrava che ci fossero schiappa. Ok. Allora, dicevo, la categoria affettiva, l'azione affettiva, il fatto che l'azione affettiva venga categorizzata come una categoria residuale, secondo voi in quale contesto teorico ha senso? Allora, abbiamo detto che Weber interpreta l'azione affettiva come una categoria residuale. Questo punto di vista, in quale tipo di contesto filosofico e teorico ha senso? Cioè, come faccio? Perché io tendenzialmente ritengo che l'azione affettiva sia un'azione poco importante, un'azione che mi interessa il giusto da un punto di vista di studio della società, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, allora come dicono qui dalle prime file è un problema di, come dire, è un giudizio di valore in ultima analisi, nel senso che se io privilegio la razionalità come modus operandi, se io tendo, mi trovo in una situazione in cui ritengo che la razionalità sia ciò che è auspicabile, evidentemente tutto ciò che è affettivo e emozionale viene svalutato, quindi in qualche modo mi trovo in un contesto positivistico, mi trovo in un contesto razionalistico. E questo tipo di affermazione, come vi dicevo, non è un'affermazione neutra, per quanto Weber abbia fatto i salti mortali per rimanere oggettivo, per cercare di non essere coinvolto o per darci, no, quello che abbiamo detto essere un punto di vista scientifico. Però come vedete i punti di vista scientifici lasciano, cioè sono scientifici sì, ma sono comunque sorretti da una serie di, no, a priori, di giudizi a priori, di cose che magari spesso e volentieri neanche prendiamo in considerazione perché ci sembrano talmente ovvie che non è il caso neanche di parlarne, invece sono proprio quelli i problemi, perché appunto il momento in cui io parlo di azione affettiva come di un'azione residuale, io mi sto mettendo nello stesso punto di vista che poi adotterà Pareto, del quale parleremo perché la gran parte dell'aula non lo sa, quando parla di residui e di azioni non logiche, è esattamente lo stesso discorso, no? Ovvero sia un'azione che nasca dal versante interiore, dal versante affettivo appunto, dal versante emozionale, istintuale, animale, eccetera, 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 per definizione in questo periodo non è importante, è qualcosa che, no, ci stiamo lasciando alle spalle, e quindi torniamo anche a agganciarci al discorso dell'evoluzionismo. Tenete presente che in questi autori è fortissima l'idea che l'evoluzione sia un'evoluzione verso la razionalità. E quindi tutto ciò che non è razionale nell'uomo è superato, obsoleto, in via di atrofizzazione, di scomparsa. Ok? Quindi il nostro discrimine, quello che loro pongono come discrimine per l'uomo, diciamo, non evoluto, è un'animalità che viene definita in termini di emozionalità. Cioè l'uomo si evolve lasciandosi alle spalle lo stadio animale, e con lo stadio animale si dimentica anche tutto quello che è emozione, solidarietà, come abbiamo visto con Durkheim, se vi ricordate, e via discorrendo. Tant'è vero che il termine, il concetto di solidarietà si trasforma da un legame emotivo, da un legame affettivo, a qualcosa di strumentale. Non so se vi ricordate questo. Ne abbiamo parlato con voi o con l'altra classe? Qualcuno se lo ricorda il concetto di solidarietà? Organica e meccanica? Perché non ho parlato io? Ah, ok, beh, vedo che grosso modo. Allora, quindi questo è il punto centrale. Tra l'azione affettiva, dal punto di vista weberiano, è un'azione che interessa il giusto. Quali sono le azioni che ci interessano, evidentemente? Sono le due categorie di azione razionale. Uno perché sono razionali, come abbiamo appunto finito di dire, e di conseguenza sono quelle che, come dire, informeranno di sé gli scenari futuri dal punto di vista weberiano. Oh, l'azione razionale, come vedete, è talmente importante che Weber le dedica due categorie diverse. Quello che è interessante è vedere cosa significano queste due categorie, cioè perché esiste un'azione razionale rispetto allo scopo e un'azione razionale rispetto al valore. C'è qualcuno che ha una vaga idea in proposito? Allora, la versione della vostra compagna è abbastanza corretta, però perde un po' di vista una cosa. Cioè lei dice, allora, l'azione razionale rispetto allo scopo è quella in cui ti prefiggi un obiettivo e lo persegui. L'azione razionale rispetto al valore è quella in cui c'è un valore predefinito in base al quale agisci. Ora, il problema qual è? Che se noi scegliamo, l'esempio dell'azione religiosa, come diceva lei, ovvero sia che io agisco in base al valore religioso, perdiamo di vista il fatto che è razionale. No? Nel senso che noi tendiamo a dipingerci un'azione giocata sulla base del valore religioso come un'azione che non è razionale. Mentre il problema è che Weber categorizza entrambe le cose come razionali. Non so se mi spiego. Ma non è una scelta razionale la scelta che configura i valori.
No, perché non tutti scelgono quel valore, agire in base a quel valore. Il valore non
si fa. Sono d'accordo, però vuol dire agire in base a un valore religioso, per esempio è quello che noi abbiamo detto l'altro giorno, non mangiare la mucca pur avendo fame. Però questa difficilmente noi la definiamo l'azione razionale. Non so se mi spiego. Ecco. Allora bisogna sciogliere questo piccolo equivoco di base, perché tendenzialmente, siccome poi a noi viene quasi sempre in mente il valore religioso, va a finire che ci dipingiamo l'azione razionale rispetto al valore come l'azione di un fondamentalista, tipo. E non è quello il problema. Il problema sta da un'altra parte, ovvero sia, l'azione razionale rispetto allo scopo, come dice Weber, è l'azione economica. Il modello di questo tipo di azione è l'azione economica. Non a caso Weber dice anche che sarà l'azione più importante della società avventura. Siccome l'ha detto nel 1918, non è male, insomma, diciamo, come intuizione, non era malaccio. Per noi è ovvio, ma insomma. Ora, qual è il modo in cui noi descriviamo l'azione economica? A cosa tende l'azione economica? O meglio, qual è lo scopo a cui tende l'azione economica di per sé? Sempre uno ce n'è, tutto sommato. Profitto come? Sì, ma dicevo qualitativamente come lo definiamo questo profitto? Che tipo di profitto è? No, rimaniamo sul profitto, profitto va bene. L'azione economica è l'azione che massimizza il profitto. Quello è il problema. Un'azione che massimizza il profitto, di conseguenza, è un'azione che non è flessibile. No? Se ci pensate, di massimo ce n'è uno, non ce ne sono tanti. Allora facciamo un esempio abbastanza vicino a quello che può interessarci, a quello che viviamo normalmente. Allora c'è un'azienda che non sta andando particolarmente bene. Salve. E io ho, diciamo, tre possibilità. Delocalizzo l'azienda e la porto in Europa dell'Est, diciamo, per esempio. Possibilità 1. Supporto l'azienda con misure ad hoc statali. Possibilità 2. Creo una joint venture, ovvero sia lascio che l'azienda rimanga sul mercato, ma con una serie di facilitazioni ad hoc. Opzione 3. Ci siamo quindi? C, delocalizzazione, delocalizzazione, B, sussidio totale, C, forma mista. Tanto per fare un esempio molto schematico. Qual è l'azione economica di queste tre? Diciamo che al momento non lo so, fondamentalmente. però probabilmente per amore di verosimiglianza è l'opzione A, ovvero sia delocalizziamo l'azienda e la portiamo in Europa dell'Est, costi imbattuti, eccetera, tutta una serie di vantaggi. Ma l'opzione B e l'opzione C sono stupide? Tutte e tre le opzioni per definizione mi portano a salvare l'azienda. Non so se è chiaro questo discorso. Cioè non ce n'è una che è più razionale delle altre. Il problema è che una risponde alla razionalità economica. Le altre rispondono a un'altra razionalità, che è una razionalità più ampia, per esempio la razionalità politica. No? Io ho dei motivi che non sono esclusivamente economici per tenere in piedi un'azienda in un certo posto, perché come abbiamo visto l'industria non ha solamente riflessi economici ma ha dei riflessi sociali forti, no? Quindi è in grado di stabilizzare un tessuto produttivo, è in grado di stabilizzare un tessuto sociale, genera indotto, ci sono tutta una serie di motivi per cui io voglio tenere un'azienda in un posto, no? Quindi come vedete il mio ragionare su questa specifica situazione si può articolare in modi diversi, non è necessariamente ovviamente dettato dalla massimizzazione del profitto. Anche perché io continuo ad avere profitti, non è che vado in perdita nelle tre opzioni che vi ho detto. Però una è quella pura dello scopo di cui parla Weber, ovvero sia quella che massimizza il profitto. Le altre fanno uno scambio in qualche misura tra un po' di profitto e un po' d'altro, che è più o meno anche quello che accade oggi con la finanza etica e con tutta un'altra serie di ragionamenti sui quali si potrebbe discutere, ma insomma per il momento prendiamoli per buoni. Quindi cosa significa? Significa che nell'azione razionale rispetto al valore io sacrifico una parte del profitto a fronte del mio seguire un valore che secondo me è più importante. Quindi per esempio il valore della solidarietà sociale, il valore della coesione sociale, il valore della strategia da un punto di vista anche all'interno di un sistema industriale statale che può o meno trovare giovamento nel mantenere alcune industrie e via discorrendo. Non c'è soltanto il profitto economico, ci sono altri ragionamenti da fare. Allora cosa dice Weber? Ci sono entrambe le azioni, io posso anche scegliere razionalmente di non guadagnare il massimo in base a un valore. Questo non vuol dire ovviamente che io non guadagno proprio, che sono un idealista rimbambito, perché uno per esempio, questo è uno dei campi in cui si parla molto bene del terzo settore, del volontariato, no? Quando tu dici, beh, il volontario, ho capito, ma quello guadagna. Grazie, no? Mi verrebbe sempre da dire, è ovvio che guadagna, deve mangiare, però se uno ti dice, mi limito a guadagnare tot e tutto il resto lo devolvo in beneficenza, è ovvio che sta facendo un altro ragionamento rispetto a uno che dice, io voglio tutto quello che c'è. Mi sembra talmente lampante che non ci sarebbe neanche da discuterne. Il problema è che dal nostro punto di vista il modello dell'azione razionale rispetto allo scopo è talmente ovvio oramai, si è talmente affermato come il modello dell'azione, che tutti gli altri modelli non li capiamo più. Quindi uno che fa un lavoro nel quale non massimizza i profitti, secondo noi è pazzo. Non è più comprensibile. Quando vi parlo dell'economicismo imperante, parlo di questo, parlo del fatto che noi stiamo ragionando in tutti i campi sulla base dell'azione razionale rispetto allo scopo. Ovvero sia, secondo noi dobbiamo ottenere il massimo sempre. E questo, come vi dico, se ci pensate un attimo, lo vediamo dove nel discorso dei media, per esempio, nel discorso della cultura più bassa, se vogliamo usare questo discorso, nello sport, eccetera. Ho dato la risposta da solo, vabbè, comunque nello sport è quello dove lo vediamo di più. Il discorso della performance, cos'è se non quella? No, il fatto che io devo sempre stare al massimo, come diceva Vasco, ai suoi tempi, eccetera, eccetera. Il fatto che la performance comunque in ogni campo deve essere il top dei top, deriva da qui, no, chiaramente, diventa un obbligo. Allora io devo, ogni momento deve essere una cosa stratosferica, ogni volta che ho un incontro sessuale devo essere un altro cimabello pneumatico, e quindi tutta una serie di cose, Viagra, eccetera, eccetera, eccetera. Ansia, paranoia, produttività a tutti i costi, no? La produttività è un'altra articolazione di questo concetto, se ci pensate. Cioè tutto quello che ci circonda attualmente deriva da qui, dal fatto che noi dobbiamo massimizzare regolarmente qualsiasi cosa. che poi sia il profitto oppure siano altre cose, lo sfruttamento della vacanza, pensate a quelli che partono, ora ovviamente esclusi i presenti come sempre, in 15 giorni e già stanno tutti e 15 giorni cosa faranno alle ore X, alle ore Y, alle ore Z, saltano alle 5 di mattina, vanno a dormire a mezzanotte, prendono 54.000 aerei, eccetera, eccetera, eccetera. Che senso ha se non in quest'ottica? Che senso ha uscire una sera e andare in 7 posti diversi? Tutto quello che facciamo è massimizzare. Allora, ho una sera libera, in questa sera libera devo fare tutto, tutto insieme regolarmente. Ho una vita, in questa vita devo fare tutto, tutto insieme. Cioè, è diventato una specie di imperativo categorico di quelli di cui abbiamo parlato spesso e volentieri, ovvero sia una forma di pressione, è un altro articolarsi del modello di successo, no? Non sarai bello, ricco e giovane, ma perlomeno sei uno che produce al massimo, sei lo stacanovista di turno. Quando vi dicevo che il problema della cocaina è un problema culturale, intendevo esattamente questo. Perché chiaramente, se ci fate caso, la cocaina risponde perfettamente a questi principi. Da un punto di vista immaginale, da un punto di vista funzionale, da qualunque punto di vista, la cocaina è questo. Perché ti permette di fare di più, ti permette di essere più brillante, ti permette di essere più sveglio, poi crolli a un certo punto, vabbè, ma quello, come dire, è un problema secondario. Non so se avete letto il nuovo dossier sui TIR dell'Espresso, che meriterebbe di essere letto effettivamente, perché insomma al di là di tutto è abbastanza d'impatto, se lo trovate anche online. E la gran parte degli autisti di camion, siccome sono sottoposti a dei ritmi allucinanti, sniffano cocaina per poter andare avanti, perché se dormi 2 ore a notte, chiaramente a un certo punto da qualche parte, no, ovviamente le risorse mancano, le energie pure, e devi reintegrarle. Quindi, lasciando da parte la cocaina, prendete tutte le reclame degli integratori, no? Integratori ovunque, qualsiasi cosa tu faccia, o patate, o banane, o mele, o barattoli di pasticche assortite, è tutta roba che ti serve a essere più brillante, a essere migliore, a fare di più, perché il problema è lì, chiaramente. Allora, nel momento in cui noi però imponiamo al nostro agire di essere il massimo possibile, come vi dicevo prima, noi ci precludiamo tutta una serie di possibili comportamenti, no? Noi ci illudiamo di essere liberi, come vi ho detto spesso e volentieri, ma di fatto noi, nel momento in cui optiamo per il massimo, ci stiamo incatenando a un obbligo, perché il massimo è uno e non è flessibile. Il massimo è quello: o lo raggiungi o sei insoddisfatto. E questo, come vi dicevo, lo vediamo benissimo nello sport, perché nello sport ultimamente pare che conti soltanto chi vince. Cioè, solo il numero uno, già il 2 è un fallito, anche se è il 2 di 2 milioni e mezzo. Ma non lo conti per niente, non lo prendi in considerazione, non è visto, non ha contratti, non ha visibilità, non ha importanza, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è solo questo, se vogliamo rimanere sullo sport, che è un tema abbastanza interessante per articolare questa serie di problemi e per farci capire quello che succede. Prima lo sport era in qualche modo una pratica, no? E il fatto che tu vincessi o perdessi dipendeva da come vivevi, quindi da allenamenti, da sacrifici, da progetti, da tutta una serie di cose molto lunghe. A un certo punto, quando De Coubertin disse la famosa storia, l'importante è partecipare e non vincere, alla quale ovviamente non crede più nessuno su queste basi naturalmente, cosa intendeva? Intendeva esattamente questo, che se anche non vinci però vivi in un certo modo, no? E quello che conta è il fatto che tu vinca perché hai vissuto in un certo modo, ovvero sia il vincere è frutto di una pratica, di un allenamento, di una disciplina, di una serie di saperi che tu hai e che ti portano a vincere. Ma nel momento in cui tu privilegi soltanto il massimizzare il profitto, ovviamente tutto questo problema di allenamento, sacrificio, disciplina, eccetera, 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 perde di senso, perché non viene valorizzato. Ciò che conta è vincere. Allora, chiaramente, che cosa succede? Succede che tu cominci a ragionare in termini di scorciatoie che ti permettano di vincere prima possibile. Quindi non perdi tempo a allenarti, non perdi tempo a fare un sacco di cose, e che ti permettano di farlo in modo spettacolare, perché chiaramente questo tuo fare viene poi valorizzato, viene commercializzato, eccetera, eccetera. E quindi compare il doping, ovviamente. Ma il problema non è tanto quello del doping professionale, anche se ovviamente se ne potrebbe parlare a lungo, perché dice, vabbè, quelli lo fanno, ma perlomeno sanno che avranno un sacco di ritorni. Il problema dell'oggi e che si dopano pure quelli che fanno attività amatoriali. Cioè anche i ciclisti della domenica che vanno a vincere il prosciutto, sono dopati pure loro. Non so se mi spiego. E quello è il problema. E perché diventa un problema? Diventa un problema perché chiaramente è una dinamica culturale che parte da qui, perché lì non è più importante partecipare come teoricamente dovrebbe essere, perché se va a fare la corsa la domenica non si presume che tu debba vincere per forza, no? Però invece, guarda, diventa importante anche vincere la corsa la domenica, anche vincere il campionato fra amici di calcetto, qualsiasi cosa diventa solamente, viene ridotta soltanto al risultato. Allora a quel punto diventa vero quello che dice Machiavelli: il fine giustifica i mezzi. È chiaro che quello che intendeva Machiavelli non è esattamente quello che intendiamo noi, però vedete che la progressione è la stessa. Cioè nel momento in cui io pongo come unico scopo dell'azione il massimizzare i miei risultati, a quel punto non ho più nessun ostacolo etico. Non so se questo è chiaro. Tutto è già giustificato a priori. Se accettiamo il discorso della massimizzazione in quanto tale. E questo si vede piuttosto bene quando andiamo a prendere un discorso che per esempio ha fatto Bauman prima di diventare liquido, che non se ne può più adesso con la liquidità di Bauman, ma prima di diventare liquido Bauman ha scritto una serie di cose sull'olocausto, perché lui è ebreo, e una delle cose che ha richiamato e sulle quali ha posto l'accento è che la Shoah non è una strana cosa che non si capisce da dove sia uscita fuori, ma è semplicemente l'applicazione di questi principi a un ideale sbagliato. Perché quando si è cominciato a discutere su come si potevano sterminare milioni e milioni di persone, non c'è stato un problema etico, ovvero sia è il caso di farlo, no, il problema è stato come lo faccio bene, cioè come faccio a massimizzare questo processo di distruzione. E quindi ci si è trovati intorno a un tavolo, si è discusso su cosa si doveva usare e come si poteva fare per farlo bene, quindi si sono messe giù ferrovie, si è cercato il prodotto ad hoc, il famoso gas cyclone, che era quello che permetteva di uccidere più persone più rapidamente possibile, si sono progettate strutture ad hoc dove liberarsi dei cadaveri, eccetera, 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 in un modo estremamente razionale. Nessuno pensi che hanno agito come pazzi invasati, perché potevano essere pure pazzi invasati, ma hanno agito così. Dovevano arrivare tot treni, questi treni dovevano avere un tot tempo di smaltimento di quelli che c'erano sopra, questi venivano categorizzati, indirizzati nei vari posti, uccisi secondo certi criteri oggettivi, eccetera, eccetera, eccetera. La burocrazia non è soltanto il visto sul passaporto o il documento, è anche questo. Quindi il momento in cui tu perdi d'occhio, perdi di vista il problema dell'etica, ovvero cioè non ti domandi più se quello che stai facendo è giusto o meno, a prescindere dal guadagno, perché il guadagno, ripeto, è un concetto che lascia un po' il tempo che trova in certi casi, nel momento in cui tu non ti poni più questo interrogativo, diventa tutto logico e tutto ovvio e non dovresti più preoccupartene. Per cui il grosso problema del nostro tempo, secondo me, non è tanto il fatto che accadano delle cose, perché queste cose ormai noi le sappiamo da 200 anni, sono un altro frutto dell'industrializzazione, se vogliamo tornare a monte. Il problema è che ancora ci stupiamo che accadano. Perché questa è ipocrita. È lì il problema. Non so se mi spiego. Nel momento in cui tu ti stupisci che qualcuno rubi le corna a un cadavere, non sei coerente con te stesso. Allora, o neghi che questo sia un principio che va seguito, oppure secondo questo principio le corna al cadavere non servono. È molto più utile venderle. Come rapire un bambino per strada e rubare i reni e tutta un'altra serie di prassi, come rubare i bambini direttamente anche senza smontarli, insomma si può fare un sacco di cose, ma tutto ciò che noi facciamo oggi è direttamente connesso a questo. Il fatto che non ci si trovi troppo da ridire o che quello che ci si trovi da ridire lasci un po' il tempo che trova, viene tutto da lì, perché intimamente noi sentiamo che uno che massimizza è giustificato, perché abbiamo abiurato a esercitare una forma di responsabilità etica, che era il discorso che avevo fatto l'altra volta, se vi ricordate. Nel momento in cui noi non giudichiamo più perché è scomodo, perché non vogliamo discutere, perché non è bello dire no, perché tutto sommato potrebbe capitarci, tante cose, ecco, nel momento in cui noi non giudichiamo più non abbiamo neanche più il diritto di parlare, però. Perché purtroppo funziona in tutti i sensi. Non è che in certi casi taci e in altri te svegli, perché è un po' troppo comodo. Dopodiché il mondo va a rotoli e ti interroghi sul perché. È ovvio che vada a rotoli il mondo, Perché questo è il problema. Cioè, se noi mettiamo in cima a tutto l'ottenere il massimo possibile da ogni situazione, non c'è più da discuterne. Non c'è più da porsi nessun discorso, non c'è più da interrogarsi, cioè, sarà etico o no? Ma certo che non è etico, ma tanto tu l'etica l'hai evacuata, anche perché nel momento in cui Weber ha fatto questo ragionamento, ha detto anche una serie di cose che forse vi avranno detto e avrete sentito dire, ovvero sia, disse per esempio, chi vuole i sermoni vada in chiesa, e chi vuole un discorso di etica si rivolge a un filosofo, ma lui non voleva dire che queste cose non andavano dette, voleva semplicemente dire che non doveva dirle lui, lui si limitava a descrivere la situazione, qualcun altro avrebbe dovuto parlare dell'etica. Il problema è che sto qualcun altro è scomparso. Si è deciso che l'etica non serve. Vi ricordate in che tipo di filone rientra questo argomentare? Abbiamo parlato di economicismo e liberismo, se vi ricordate, no? Ovvero sia il fatto che l'economia nasce come strategia per liberare i mercanti e gli industriali dall'ingerenza statale. Non so se questo vi è rimasto in qualche modo in testa. Allora, il liberismo economico ovviamente dove porta? Porta qui. Questo è uno degli argomenti vincenti del liberismo economico. Il liberismo economico, famoso liberismo economico, del quale credo avessimo parlato alle ultime lezioni quando vi dissi che improvvisamente negli Stati Uniti lo Stato stava intervenendo nel mercato, cosa che teoricamente non avrebbe mai dovuto fare, a sentire i liberisti in questione, no? Che finché guadagnano prendono loro, quando poi perdono arriva lo Stato e paga, abbiamo già visto anche questo, Fiat e compagnia cantante. Ma questo ragionamento deriva esattamente da lì, no? Perché io per massimizzare i miei profitti devo non avere nulla che mi intralci. Non devo avere leggi, non devo avere norme, non devo avere interessi etici, non devo avere nulla, perché se comincio a ragionare con tutta questa serie di cavilli è chiaro che non guadagno più quanto potrei. Non so se questo è chiaro. Allora, se io non sottometto l'economia a un giudizio etico, vivo nel mondo in cui siamo oggi. Non c'è da fare grosse cose, né da dire chi rischia di... È così. Il mondo in cui siamo oggi ragiona esclusivamente in termini di guadagni monetari, possibilmente, come diceva giustamente la vostra collega prima. Per cui capite che nell'ottica di questo ragionamento, nell'ottica della distinzione weberiana, la questione è molto seria, perché una volta che quel tipo di azione si estende oltretutto anche al di fuori dell'ambito economico, come abbiamo detto è successo per lo sport, è successo nei rapporti personali, è successo nell'intrattenimento, nella cultura, sta succedendo ovunque, è chiaro che porta con sé esattamente un modello di comportamento privo di qualunque connotazione etica, privo di qualunque attenzione per l'altro, privo di qualunque rispetto, privo di qualunque freno, di qualunque limite, perché è ovvio che se io massimizzo non ho limiti, no, anzi, la mia idea è superare continuamente i limiti per massimizzare ulteriormente. Per cui io disbosco, per cui io uccido, per cui io faccio stragi, non so, abbiamo ricominciato con le foche in Canada, non so se qualcuno si diletta di vedere queste cose in televisione, ecco. Se vi pare normale che esista una cultura che permette che la gente vada in giro a fare queste cose perché qualcuno poi compra le pellicce, siamo d'accordo, va bene, però perché dobbiamo stupircene in televisione quando stiamo ragionando di questo? Lo fanno perché massimizzano gli utili, anche lì. La pelliccia della foca vale... deve essere presa in un certo modo, deve essere presa in quel periodo di tempo, e di conseguenza io non vedo perché non devo massacrare le foche randellate. La mia domanda è perché non devo massacrare a randellate quelli che piano a randellate le foche, volendo, insomma, anche perché a un certo punto, no? Dopodiché la caccia alle balene, insomma tutta una serie di cose, no? Nelle quali stiamo manifestando un supremo disprezzo per tutto ciò che ci circonda, eccetera eccetera, derivano decisamente da qui. Per cui il fatto che ci si stranisca rispetto alla caccia delle foche, ripeto, è ipocrita. Perché non è che puoi, se devi applicare questo concetto ovunque, lo applichi anche alle foche, lo applichi anche alle balene, lo applichi a tutto quello che succede, alle donne, ai bambini, a tutto. Perché questo che cos'è se non l'equivalenza generalizzata della merce di cui parlava Marx? È esattamente quello il problema. Nel momento in cui tu ragioni in modo economico dappertutto, tratti tutto come una merce. Abbastanza semplice, non credo che sia particolarmente difficile da capire, no? Cioè, se nei rapporti interpersonali io ragiono in termini economici, io sto trasformando l'altro in merce, ma nello stesso tempo mi trasformo anch'io in merce, perché vi ricordo che c'è un problema di riconoscimento. Non è che io per qualche strano motivo rimango fuori da questa cosa. Se io ho rapporti soltanto con strumenti e con merci, loro mi vedono esattamente allo stesso modo, perché io per l'altro sono un tu. Allora, se io vedo il tu come merce, l'altro vede me come merce, siamo tutti merce. Allora a quel punto ci vendiamo, ci compriamo, ci spacchiamo, ci facciamo tutta una serie di cose, chiaramente. La grande domanda è giusta questa cosa o no? Tutto lì, è un interrogativo che non si pone più nessuno, ma fondamentalmente è l'interrogativo che dovremo porci se vogliamo andare avanti e uscire da questa situazione, perché questa situazione di suo è esiziale. E non è un caso, se vi ripeto e vi faccio notare, che ultimamente si senta dire etico in ogni momento. Tutti si sono improvvisamente accorti, la finanza etica, che è un controsenso, è un ossimoro puro proprio la finanza etica, perché la finanza, si riesce a capire su che basi dovrebbe essere etica, ovviamente, essendo il regno della prima azione e non della seconda. Però per esempio con queste categorie capite perfettamente, ad esempio, tanto per dirne uno, il dibattito sul welfare di oggi. Perché cos'è il welfare se non questo? Welfare vuol dire attribuire delle risorse a qualcosa che non è profittevole. No? Vuol dire sacrificare una parte di ciò che tu hai guadagnato per qualcun altro. Le tasse. Sto spauracchio infernale delle tasse. Parliamo sempre delle tasse come se fossero una cosa allucinante. Ma vi ricordo una cosa, che le tasse non sono un balzello, non sono un obbligo incivile. Le tasse, quando sono state concepite, soprattutto nella nostra Costituzione, che visto che sono 60 anni vale la pena di ricordarlo, le tasse erano uno strumento di redistribuzione dei redditi. No? Che vuol dire strumento di redistribuzione dei redditi, nonché ammortizzatore sociale, termini che si usano ma dei quali spesso e volentieri non sappiamo il senso? Sì, diciamo che fondamentalmente l'idea generale è che in una società nella quale tutti sono legati da vincoli di solidarietà non durkheimiana, se tu hai guadagnato tantissimo, puoi privarti di una parte di ciò che hai guadagnato a favore di uno che ha guadagnato meno. Dovrebbe essere abbastanza normale, no? Cioè non dovrebbe neanche esserci il problema. Ma è ovvio che se io ho una cultura nella quale predico la massimizzazione dei profitti, come faccio a farti capire che tu quella parte di profitti che hai massimizzato la devi dare a me? Non ha più senso. Cioè, se io non accentuo il concetto del valore dell'azione, ovvero sia del fatto che è giusto che tu ti privi di una parte di ciò che hai guadagnato per dare una mano agli altri, non posso più dirlo. Quindi è ovvio che, se ci pensate, oggi come oggi il discorso sulle tasse sia esclusivamente un discorso di io do a fronte di un servizio. Ma questo non è il concetto di tassa. Prego? Però dico, lasciando perdere l'incarnazione pratica della questione, il problema è che se io interpreto la tassa come un do a fronte di servizi, non è più la stessa tassa di cui parlavo prima. Non so se mi spiego. Cioè la tassa originale è che io mi privo di una parte di ciò che ho per darla a qualcun altro. Fine. Non devo ottenere qualcosa in cambio. Non so se mi spiego. Nel momento in cui io comincio a pretendere qualcosa in cambio, già sto ragionando nella prima azione e non nella seconda, perché l'azione della tassa è un'azione a fronte di valore. Vi faccio presente che i musulmani, contro i quali parliamo tanto, hanno come pilastro del loro comportamento la beneficenza. Il musulmano devolve il 5% di quello che guadagna, quanto sia, quant'è, agli altri, senza farsi dare niente in cambio. Non è che se do il 5% però mi mandi a scuola gratis, però me dai i mezzi. No, non è quello il problema. Il problema è che io mi privo di ciò che ho perché tu ne hai più bisogno di me. Però è ovvio che questo ragionamento non lo posso fare se devo massimizzare i profitti. Allo stesso modo non faccio dei mestieri perché sono mestieri che pagano poco. Per quanto io vorrei fare un certo mestiere, non lo faccio perché non mi conviene. Perché con lo stesso tempo che spendo a fare l'ebanista, spendo a fare il violinista, spendo a fare quello che devo fare, potrei fare l'ingegnere da un'altra parte e guadagnare di più. È un principio di distorsione formidabile questo nei confronti dell'agire individuale. Nel momento in cui io concepisco il mio agire come necessariamente vincolato esclusivamente alla massimizzazione dei profitti, le mie scelte si riducono. Per cui, ripeto, il concetto di essere liberi oggi è un concetto buffo. Siamo liberi di fare alcune poche cose, che sono già belle che scritte, già belle che sanzionate, e non ci lasciano spazio per respirare, fondamentalmente. E questo deriva da ciò, ovvero sì, è qui il problema. Poi dopo adesso, la seconda ora, vediamo un altro paio di cosette che sono abbastanza interessanti e derivano dall'azione razionale rispetto allo scopo. Ci sono punti da chiarire oppure... Ok, 5 minuti di break allora. Allora, volevo chiudere questa cosa sui vari tipi d'azione weberiana, riportando un attimo una serie di cose insieme, nel senso che uno dei motivi per cui l'azione razionale rispetto allo scopo diventa l'azione più importante nel nostro modo d'essere, quella che potremmo chiamare la nostra way of life, tanto per rimanere sull'americano, è fortemente legato al problema della industrializzazione, quindi comincia anche qui a fine Settecento la questione. E questo perché? Perché forse non ci avete pensato, però dall'avvento dell'industrializzazione, dal momento in cui ci si comincia a industrializzare, l'equilibrio nel mercato cambia radicalmente, ovvero sia fino all'industrializzazione ci si trovava in una situazione endemica di offerta sproporzionata rispetto alla domanda, in senso negativo, ovvero sia c'era molta più domanda di quanto non si riuscisse a soddisfare con la produzione, perché ovviamente i sistemi di produzione erano preindustriali e di conseguenza il mercato era più ampio di quanto non si riuscisse a non si riuscisse a soddisfarlo, insomma, da un punto di vista di produzione. Con l'industrializzazione la cosa cambia radicalmente, ovvero sia improvvisamente ci si trova in una capacità potenziale di soddisfare il mercato. Che succede? Saprete che i prezzi vengono definiti per una dinamica tra domanda e offerta, credo che sia una novità, insomma, ovvero sia c'è un punto di incontro tra i grafici della domanda e i grafici dell'offerta, quello è quello che definisce il prezzo. Ovviamente se produci più di quello che viene richiesto, il prezzo scende, come abbiamo visto, come dovremmo sapere, insomma. Allora, cosa accade? Che improvvisamente ci troviamo nella capacità di produrre molto più di quello che magari serve al mercato. Ragione vorrebbe, non questa, ma la ragione generale, vorrebbe che io producessi ciò che chiede il mercato. Basta. Che succede però? Che gli economisti scoprono una cosa che si chiama utilità marginale. Non so se qualcuno di voi è al corrente di questi trucchi. Sì, lui è uno di quelli che la definisce dopo, però insomma inizialmente ci si accorge fondamentalmente di cosa, detto in modo molto empirico, che all'aumentare della produzione diminuisce il costo per unità di prodotto. Cioè se io produco 10 cose le pago X, se ne produco 20 le pago X-2, se ne produco 50 le pago X-5 e così via fino a un certo punto. Questo punto è il limite inferiore oltre il quale il prezzo non può scendere, perché altrimenti succederebbe che io, producendo tanto, comincerei a guadagnare, sarebbe paradossale ovviamente, no? Allora che succede però? Che evidentemente questo mi crea un problema. Perché mi crea un problema? Come mi ha detto il webmaster, mi ha detto, io ho sentito le sue registrazioni, sono desolante, io ho detto sì, me ne ero accorto anch'io, lei fa domande e non risponde nessuno, dico già, ho visto, ma succederà qualcosa prima o poi. Ad ogni modo è desolante perché? Perché ci genera due potenziali livelli di produzione, uno che è quello che accetta il mercato, Due, che è ciò che io devo produrre perché mi costi meno ciò che produco. So se è chiaro questo discorso. Cioè, se io effettivamente ragionassi in termini liberi sulla dinamica di domanda e offerta, ovviamente io dovrei offrire ciò che chiede il mercato, perché nel momento in cui comincio a offrire di più, i prezzi scendono, a me non conviene. Ma se per esempio il mercato chiede 5 e io produco al minimo costo a 500, non so se mi seguite, io sono il produttore, produco vanghe, che è il mio esempio preferito, ve lo ripropongo, che è un oggetto del cavolo fondamentalmente, però insomma ha un suo peso. Allora il mercato mi chiede per esempio 20 vanghe, no? Quindi io so che se produco 20 vanghe e vendo le 20 vanghe e siamo a posto. Ma la mia linea produttiva mi dice che io, perché la vanga mi costi il meno possibile, ne devo produrre 50, non esageriamo con i numeri, ok? Allora se io applico l'azione razionale rispetto allo scopo, quante vanghe produco? Ne produco 50, non ne posso produrre di meno, no? Perché se ne producessi 20, io le venderei tutte 20, ma mi costerebbero più di quello che mi costerebbe la vanga costruita a 50. Allora cosa succede? Io mi trovo 30 vanghe che mi danno i denti, teoricamente. Il mio problema a questo punto qual è? Non è quello di produrre per il mercato, ma è quello di convincere il mercato a comprarsi le altre 30 vanghe che ho fatto. Non so se questo vi comincia a dare qualche idea rispetto a ciò che ci circonda. La pubblicità nasce adesso. Ovviamente. Nasce adesso la pubblicità e tutte le strategie con le quali stiamo facendo i conti oggi, perché è evidente che io a un certo punto non solo ho un problema per le 50 vanghe che ho prodotto oggi, ma ce l'avrò pure per quelle che produco fra 15 giorni. Perché il mercato assorbiva 20 vanghe prima. No? Allora, se il mercato assorbiva 20 vanghe prima, io ne ho prodotte 150 nel frattempo, non è più un problema delle 20, che forse ne sono, nel frattempo se ne saranno rotte un'altra 10, che ne so, poniamo caso. Ma è un problema di far accettare al mercato 50 vanghe ogni tot. Perché a me conviene produrre così, non posso produrre diversamente. Anche perché, bisogna dirlo anche da un certo punto di vista per assolvere in qualche misura i capitalisti, mettere su un'industria costa. No? Come abbiamo visto, mettere sull'industria costa, l'industria una volta che l'hai fatta, prima che cominci a diventare una cosa che guadagna, deve lavorare a pieno regime per un sacco di tempo. Il pieno regime ovviamente sono le 50 vanghe, non sono le 20 vanghe. Allora che succede? Che io per poter rientrare dell'investimento dell'industria devo produrre al massimo e 24 ore su 24, come abbiamo visto, quindi con tutti i vari risultati sul tempo, la gestione delle giornate e via discorrendo. Ma non è solo questo il problema, ho anche il problema di vendere a qualcuno quello che sto producendo, perché altrimenti che ce faccio? Fondamentalmente. Quindi vedete che il nostro modo di vivere, il famoso consumismo nel quale ci troviamo oggi, deriva tutto da qui. Cioè dal momento in cui noi abbiamo deciso che dovevamo massimizzare i prezzi e di conseguenza le industrie producono soltanto al massimo della possibilità produttiva, non producono un po' meno, non producono un po' quello che servirebbe, producono quello che chiede l'industria in quanto logica economica. Quindi vedete che questa è una costrizione formale che non ha nessuna rispondenza all'esterno, ce l'ha soltanto all'interno del sistema economico. Perché altrimenti tu non ti porresti il problema, come vi dicevo l'altro giorno, e probabilmente poi ve lo porterò questo articolo, del produttore di cellulare che dice perché la gente dovrebbe cambiare cellulare se io non ci metto dentro qualcos'altro. Infatti la domanda è perché la gente dovrebbe cambiare cellulare? Pianta per fare cellulari, te verrebbe spontaneo di dire. No? Una volta che ne abbiamo tre a testa, quanti altri cellulari ci serviranno, vanno in giro? Mi domando, posto che ci servissero inizialmente. E questo vale per le macchine, vale per tutto quello che vi viene in mente, perché di fatto il problema è che c'è troppo di tutto. E il nostro modus operandi, il nostro modus vivendi è tutto centrato su questo, ovvero sia fare in modo che l'industria possa continuare a produrre al massimo, senza che questo massimo serva a nessuno, se non alla logica interna dell'industria, e smaltire tutto quello che si rompe, si butta, si sfascia nel frattempo, ovvero sia il problema dei rifiuti. Siamo sempre lì, non è che cambiano le questioni. Da una parte entra e dall'altra esce, non è stupefacente. Quindi da una parte finiscono le risorse prime, le materie prime, dall'altra non si sa dove buttare i rifiuti e in mezzo c'è stato un sacco di roba che non serve a nessuno. Questa è la logica a cui ha portato questo simpatico meccanismo. Però di fatto è così, cioè, non c'è da girarci intorno. Le logiche per le quali tu devi continuamente aggiornare le merci ogni 3 mesi, ogni 2 mesi, ogni mese, e fare in modo che la gente le voglia, perché è lì il problema. Tenete presente che la gran parte delle risorse delle industrie oggi vengono investite in marketing, non in produzione, che ormai produrre non costa più niente. Ti regalano la merce purché tu compri i servizi, ti regalano tutta una serie di cose, perché altrimenti non si riesce ad andare avanti. E a meno di non liberarsi da questa logica non andremo avanti, perché a un certo punto si raggiunge, come dire, no, un limite oltre il quale chiaramente non si va. Come diceva Grillo, prima di diventare una specie di santone, quando abbiamo fatto le macchine si presumeva che potessimo fare quello che serviva e ci rimanesse del tempo libero. In pratica cosa abbiamo fatto? Abbiamo continuato a lavorare più di prima producendo un sacco di cose che non servono. Perché l'idea generale della macchina, vi ricordo, era quella del benessere, ovvero sia lavoro la macchina e io mi riposo. Non era che io lavoravo in funzione della macchina. Da qualche parte c'è stato un piccolo errore, ci siamo distratti evidentemente. E quindi se prima lavoravo 11 ore senza macchina, adesso continuo a lavorare 11 ore con la macchina e produco molto di più. E questo molto di più diventa fondamentalmente inutile. Non serve a nessuno. Anche perché, e questo è il motivo per cui uso l'esempio della vanga, chi è che usa una vanga? Cioè a chi serve una vanga? Avete una vaga idea di qual è la differenza tra di valore d'uso e valore di scambio? Avete sentito che diceva l'altra collega?
No.
Allora, il valore d'uso è il valore che io do a un oggetto perché ne ho bisogno. Il valore di scambio è il valore che qualcuno è disposto a pagare per avere il mio oggetto. Allora, che succede? Se ci pensate, il valore d'uso noi di fatto l'abbiamo perso di vista. Non ragioniamo quasi più in termini di valore d'uso. Perché il valore d'uso era quello dei 20 a cui serviva la vanga inizialmente. C'erano 20 persone che dovevano fare buco per terra e quindi quelli pagavano un tot per la vanga. Nel momento in cui io ho 50 vanghe e 20 persone a cui serve la vanga, la mia strategia come può essere per fare in modo che qualcun altro si compri la vanga?
Questa...
Allora, la vostra collega propone una strategia che comunque è connessa al valore d'uso, però sia, non se servirebbe la vanga, però potrebbe essere un'ottima idea usarla, quindi io, come dire, magnifico gli utilizzi della vanga. E qui però stiamo ancora nel valore d'uso. Diciamo che convinco altre 15 persone, comunque mi rimangono 15 vanghe. Ho capito, a basso prezzo, ma se non serve a nessuno questa vanga è inutile, vi posso anche regalarla, che tanto io la vanga non me la prendo. E come faccio? Ho capito, la pubblicità siamo d'accordo, però il problema è come faccio a fare in modo che la vanga diventi un oggetto desiderabile, perché è lì il problema. Faccio fare la pubblicità a Totti, per esempio, questa è una strategia, come vedete non è difficile se ci pensate un attimo, i motivi per cui vediamo gli spot che vediamo in televisione sono esattamente questi, non solo, ma io probabilmente, anzi sicuramente è ciò che è accaduto, io trasformo questa vanga in qualcos'altro. Prego.
La vanga non c'è nessuno.
Tipo. Perfetto. Come vedete, il problema della pubblicità e del marketing è esattamente questo, ovvero sia il fatto che trasforma gli oggetti in altro. Cioè il motivo per cui tu acquisti un oggetto non ha nulla a che vedere con l'oggetto. Capite? L'oggetto in sé non ci interessa. Quello che ci interessa è come tu vedrai l'oggetto. Quindi cadiamo dove? Nel discorso dell'immagine, di cui abbiamo parlato in modo abbastanza accessorio nel frattempo, ma ne parleremo estensivamente perché il problema è tutto lì. Allora, prima tu generi un bisogno. No? Dopodiché però soddisfi anche quelli che hanno bisogno, se quelli che sono riusciti a farti influenzare dal tuo bisogno sono soddisfatti pure loro, perché tu continui a fare vanghe, non è che a un certo punto smetti, so se mi rendo conto di questo. Quindi tu cosa devi fare? Devi colonizzare progressivamente nicchie di mercato, che suppongo siano termini che avrete sentito orecchiato, sempre diverse, perché altrimenti queste valanghe non le dai a nessuno. Non so se mi spiego, per quanto noi oramai abbiamo i mercati globalizzati, abbiamo miliardi di persone, eccetera, 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 comunque queste persone a un certo punto si sono comprati tutto quello che tu hai prodotto, come il problema dei cellulari, come il problema delle auto, come il problema dei televisori, come il problema di tutti questi oggetti che vengono prodotti in quantitativi industriali tutti i giorni. A un certo punto la gente basta. No? Non serve più, allora non mi serve più per usarlo, perché oramai usare le cose non si fa più, non mi serve più perché ne ho bisogno. Che succede? A un certo punto devo andare oltre il problema del bisogno e devo creare il desiderio. Allora ci sono una serie di autori come oggi che parlano di love marks, non più di brand, ovvero non più di logo, non più di marca, ma di oggetto d'amore. O devo fare in modo di desiderare un oggetto. Allora, secondo voi desiderare un oggetto che tipo di azione è? Affettiva. È paradossale. Cioè, dopo che abbiamo rotto le palle a popolo e paese perché l'economia è una cosa scientifica, è una cosa razionale, eccetera, eccetera, l'economia sono 200 anni che va avanti esclusivamente sul desiderio, su dei moventi che non hanno nulla a che fare con la razionalità, perché la razionalità è l'uso. Cioè, io mi compro le scarpe perché mi servono le scarpe. Non ce l'ho 70 paia a casa, perché io quante paia di scarpe ho? Sono 1000 piedi, come dice normalmente, oppure posso usare 3-4 scarpe al giorno. Sì, voglio esagerare, ma che ce faccio con 70 paia di scarpe, con 3 macchine, con 4 cellulari, con 2 di tutto, come se fosse un corredo familiare, con un corredo di matrimonio, una dote? Allora è evidente che noi, di fatto, come vedete, c'è una vendetta profonda nel sistema rispetto a quello che diceva Weber e rispetto a quello che pretendevano i positivisti, gli evoluzionisti e tutta la banda, perché il sistema attuale oggi si regge esclusivamente su un problema di desideri e di emozioni. Cioè, sono tutte azioni non logiche, come diceva giustamente Pareto, perché Pareto, vi ricordo, che era un economista e poi ha deciso di diventare sociologo. Altra strana strategia, perché l'economista è molto stimato, il sociologo no. Allora, perché Pareto dovrebbe fare questo gesto stupido? Perché Pareto si era accorto che ragionando in termini di azioni economiche non capiva niente. Perché dice, io vedo 8% di azioni economiche e 92% di azioni non logiche. Quelle sono le azioni che importano. E sono affettive. E la pubblicità l'ha capito benissimo, perché nel momento in cui ti rappresenta qualsiasi cosa con una donna seminuda accanto, non sta facendo un ragionamento razionale. C'è niente di razionale. Nel momento in cui ti presenta un qualunque oggetto di qualsiasi tipo, un qualunque cibo, un qualunque articolo, un qualunque accessorio, in contesti che con quell'oggetto non c'entrano niente ma sono simbolicamente attraenti, faccio l'esempio del Nescafè, allora chi è quello che sta con uno yacht alle bocche di Bonifacio e si fa una tazza di Nescafè? Un cretino. Però se tu lo vedi, cosa fai? Per associazione magica, perché di fatto qui stiamo, dici, allora se mi bevo una tazza del caffè sono uguale a quello che c'ha lo yacht alle bocche di Bonifacio. Qui. Però di fatto funziona così. Il famoso uomo Marlboro che pagaiava ai piedi delle cascate con una sigaretta in bocca, che senso aveva? Se non farti capire che quella sigaretta t'avrebbe fatto sentire come lui che stava ai piedi della cascata ed era fighissimo. Non so se quanti di voi vedano Sky, ma è cominciata una serie che si chiama Mad Men, che è molto molto interessante, che è sui creativi pubblicitari degli anni 50 in America. E un passaggio dello spot è esattamente quello, ovvero sia lui dice, la pubblicità ha a che fare con la felicità. Nient'altro. Se voi fate caso, quante sono le campagne pubblicitarie che vedete in cui si parla di valore d'uso? 2 forse. Mi viene in mente Tele2, che da questo punto di vista ha tutta la mia stima, perché ti continua a dire se vieni da noi paghi meno, ed è se non altro, no, c'ha un senso. Ma tutti gli altri che senso hanno? Prendete le 50.000 pubblicità di auto, e vi faccio presente tra l'altro che ce lamentiamo tutti che benzina costa, eccetera eccetera, e che cose, 90% degli spot sono tutti su macchine, e tutti questi spot di macchine non ce n'è uno che ti dica niente di sensato. Vedi macchine che si trasformano in pitoni, in robot di sorta, in skateboard, che ci vanno, fanno 560.000 curve, tutto quello che vi pare, ma queste macchine sono macchine, fondamentalmente sono macchine. C'è stata quella, l'ultima, dove c'era Jeremy Irons che declamava sull'importanza del viaggio. Ecco, se voi ci pensate, no? Quella pubblicità è paradossale, perché l'importanza del viaggio è L'azione razionale rispetto al valore è l'allenamento, è la disciplina, è tutta un'altra cosa. Un pizzico di follia nella tua vita, non so se ve la ricordate pure quella, io l'avrei crocifisso, il creativo che l'ha fatta. Allora, un pizzico di follia nella mia vita, mi compro una macchina. Ma sei deficiente o che? Cioè, la domanda sarebbe quella, allora dovremmo cominciare a scrivere a questi e dire, ma tu ti rendi conto di che cosa hai messo dentro il tuo spot o no? Perché secondo me pippi troppa cocaina. Cambia spacciatore, fai qualcosa. Non è possibile. Cioè, sono degli spot che sono sempre più stupidi, non so se ci avete fatto caso. Tu li guardi e dici, ma questo che voleva dire? Qual è il messaggio? Ce n'è uno in pubblicità alla radio? Quello non so se avete sentito, Anita e Garibaldi, sì, andiamo, prepara 1000 valigie, bisogno di vitamine. Ma io dico, cioè, non solo mi interrogo su quello che l'ha pensato, ma mi interrogo su quello che l'ha sentito e ha detto sì, buona idea, facciamolo. Cioè, c'è una massa di imbecilli in giro che fanno delle cose, ragazzi, non so se avete fatto caso, ma è raccapricciante. E questo perché? Perché evidentemente, come diceva Baudrillard, e torniamo un attimo nelle cose sociologiche, qui ci sono degli ordini di realtà che si stanno pian piano allontanando. Allora, siccome ovviamente abbandonando il valore d'uso noi di fatto abbandoniamo la realtà, perché è la realtà che mi dice di comprare una cosa perché mi serve, allora è evidente che lo scollamento, come vedete anche il discorso del virtuale, Second Life e tutto quello che vi viene in mente, origina da qui. Cioè, nel momento in cui io lascio la realtà perché mi limita, no? Perché devo vendere le mie famose 50 vanghe, allora che comincio a dirti, guarda che la vanga, se la prepari opportunamente, diventa un perfetto attaccapanni. E non solo, ma è una casa in cui c'è un attaccapanni a forma di vanga, è una casa con arte povera che ti dà un fortissimo tocco di capacità di seduzione. Ed ecco là che io la vanga la vendo a cani e porci. So se vi rendete conto. Il problema è che sta vanga è un'icona, ma è un'icona di terzo o quarto ordine, perché prima mi rappresenta il mondo agricolo, che io non ho mai visto, perché io abito in città, per cui figuriamoci, non l'ho mai usata la vanga. Però non solo rappresenta il mondo agricolo, ma le faccio fare una funzione che non è la sua, perché ci pianto dei vermi dentro, la faccio diventare attaccapanni, oppure la metto dritta da qualche parte, la compongo insieme a delle piante. Insomma, di fatto io sta vanga l'ho trasformata in qualcos'altro. Non c'è nulla dell'oggetto vanga iniziale, no? È un segno. Perché c'è tanta semiotica e tanta comunicazione oggi? Perché di fatto noi manipoliamo segni, non oggetti, no? Allora, nel momento in cui io mi allontano progressivamente dalla realtà, è chiaro che tutte le mie argomentazioni cominciano a rispondere ad una logica diversa, che è appunto prima la logica del bisogno, poi la logica del desiderio. E oltretutto, di cosa ho bisogno io perché tutto questo funzioni? Che questi desideri possano essere esauditi. Non so se... Perché se io evoco soltanto un desiderio ma non metto la gente in condizione di soddisfarlo, è inutile. Allora io devo avere non solo il desiderio, ma devo anche fare in modo che la gente possa soddisfare quel desiderio. La gente a un certo punto diventa, come dire, pretende di soddisfare quel desiderio. Cioè il desiderio diventa di nuovo normativo pure lui. No, io no, lo voglio e quindi devo averlo, che non si è mai visto da nessuna parte. Mi ricordo quando ero piccolo, dicevo lo voglio e mi rispondeva l'erba voglio cresce nel giardino del re, i bei tempi, no? Che voleva dire voglio un par di ciuffoli, come dire. Invece pure oggi vedi le campagne elettorali in giro, voglio questo, cioè, beh, è tutto normale. Voglio è il nostro modo di porci nei confronti del mondo. E tutto questo viene da lì. Per cui capite, quando vi dico che i gesti culturali e le norme base dei paradigmi sono terrificanti per quanto sono potenti, dico questo. Per cui da una cosa che sembrava ovvia, no? Noi ci siamo persi per strada clamorosamente. Questo è un esempio di quella che Moran chiama ecologia dell'azione, tanto per rimanere al tema. Ecologia dell'azione cosa vuol dire secondo noi? A dire Morin, è quello che vi ho già detto anche io un'altra volta e ve lo ripeto. Ecologia dell'azione vuol dire che il mio agire, essendo contestuale, no, come abbiamo visto con Weber, non è sottoposto al mio controllo. Cioè io agisco, ma l'azione poi si stacca da me e prosegue. E io non sono in grado, in linea di massima, di sapere quali saranno i suoi effetti. Se sono uno che progetta bene posso sapere quali sono gli effetti a breve periodo, a breve termine, posso immaginarmi quelli a medio, ma gli effetti a lungo termine io non ho la più pallida idea di quali siano. E io dovrei capirlo questo. Perché la nostra illusione di poter controllare, la nostra illusione di controllo, la nostra adorazione del progetto, di fatto cosa mascherano? Mascherano una fondamentale ignoranza di quello che poi accade. Per cui noi ci troviamo a fare cose che ci sembrano assolutamente normali, giuste, ovvie nel momento in cui le facciamo, e 20 anni dopo sono una catastrofe. E nessuno ha preso nessuna misura per fare in modo di controllare questo, che cosa, questo avvenire. Non sappiamo, nessuno poi sta a guardare cosa succede andando avanti nelle azioni. L'azione ha questo di terrificante, in un certo senso. L'azione prosegue nei suoi effetti, perché si inserisce in un contesto. Nel momento in cui io comprendo un'azione in quanto relazionale, io devo anche capire che in qualche modo sono sempre un apprendista stregone. C'è sempre una componente di scommessa, perché può andar bene, ma può anche andar male. E questo lo troverete ovviamente sul libro. C'è una componente di scommessa, come dice Morin, e c'è una componente di strategia. Quindi io devo fare in modo, quando agisco, non soltanto di ragionare sul contesto immediato, ma di ampliare il mio spettro. Devo essere in modo di comprendere più cose contemporaneamente, di avere un'ottica aperta. Perché se io mi limito al mio piccolo settore, alla mia piccola specializzazione, qualsiasi cosa io faccia lì, non saprò mai cosa fa, quali sono le sue effettive conseguenze, quali possono essere le sue conseguenze. Chiaramente, come vedete, questo si riallaccia anche al discorso out. Soltanto avendo un'apertura mentale data dall'inclusività, dal riuscire a comprendere i vari aspetti, posso ragionare in termini di ecologia dell'azione. In una situazione out, ovviamente questo non accade. Buono, cattivo, fine, giusto, non c'è altro. Domande? Ok, allora andiamo un po' avanti rispetto a questo discorso. Abbiamo visto una serie, ho usato da un po' di tempo una serie di parole che non avevo ancora spiegato. È il caso di cominciare a chiamarle un po' un attimo in causa. Abbiamo visto, credo, qualcosa che abbia a che fare col ruolo fino adesso. Abbiamo accennato perlomeno al discorso del ruolo, o no? E abbiamo interpretato questo benedetto ruolo come un esempio dell'agire in struttura. No? Nel senso che io, agendo in base a un ruolo, faccio mie delle proposte strutturali, dei comportamenti che sono in qualche modo formalizzati, ma li reinterpreto. Quindi di fatto, dal nostro punto di vista, il ruolo è un po' il cavallo di Troia che ci permette di ragionare di struttura e azione contemporaneamente. Avevamo parlato dell'etimologia del ruolo? Aspettate un attimo. Allora, questa è parecchio interessante, devo dire. Allora, ruolo, come vedete, origina da una parola latina, che è rotulus, la quale parola latina significa contemporaneamente due cose. Una è il canovaccio della commedia dell'arte. Chi sa dirmi la differenza tra copione e canovaccio? Prima di che?
Nel momento in cui io decido di mettere in atto un'opera, preparo quindi un brogliaccio di quello che deve essere, cioè di tutte le parti, delle varie persone, cioè, quello che dovrebbero teoricamente dire
è cosa da seguire, il canovaccio sarebbe una sorta di scaletta.
Ah, ok, allora il copione è le battute già scritte. Il canovaccio invece è un'indicazione di massima. Quindi, evidentemente, come vedete dallo schema, il canovaccio è una istanza che rientra nell'ottimismo antropologico, perché su cosa si fonda lo scrittore, quello che progetta la commedia? Sulla capacità dell'attore. Cioè dice all'attore: guarda, allora nel primo atto tu devi inscenare una rissa con quello, poi devi scappare in un'altra situazione, devi corrompere tizio, eccetera eccetera, ma non gli dice come. Non so se mi spiego. Beh, dice: io so che tu sei bravo, sei un improvvisatore nato, per cui fai tu, devi fare questo, poi come lo fai è un problema tuo, non è un problema mio. Chiaro? Quindi evidentemente l'autore si appoggia molto più sull'attore di quanto non faccia chi scrive un copione, perché chi scrive il copione, vi faccio presente che oggi siamo arrivati a una scrittura di copioni che è come quella musicale. Cioè Beckett i suoi copioni li scriveva contemplando le pause, dicendo all'attore: tu dovrai stare zitto 15 secondi, poi dici questa parola, poi fai un'altra pausa di 30 secondi, poi vai avanti, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che tra il canovaccio e il copione c'è una differenza abissale. Quindi, da una parte Rotulus è questo invito alla creatività personale. No? Ti do una scaletta, tu poi vai libero e... E quindi evidentemente che succede? Che ogni sera la rappresentazione può essere diversa, a seconda dell'umore degli attori, a seconda degli stimoli che possono darsi gli uni con gli altri, a seconda del pubblico. Come vedete siamo in piena azione creativa, azione unica, no? Ogni azione è un unicum, ogni serata è un unicum, non è... Se tu vai a vedere una pièce teatrale oggi, in linea di massima, tutte le sere sono uguali. No, perché il copione è quello, la regia è quella, le prove sono state fatte, eccetera, 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 c'è un formato. Dal punto di vista della commedia dell'arte questo non dovrebbe accadere, ovvero sì, la commedia dell'arte è così libera, tu potresti andare tutte le sere a vedere lo stesso spettacolo e vedere tutte le sere uno spettacolo diverso, fondamentalmente. Dall'altra parte cosa succede invece? Che Rotulus, sempre la stessa parola, significa ordine di comparsa in tribunale. Vi ricordo, come credo vi stia raccontando anche Fabrizio nel frattempo, che i romani sono quelli che hanno creato il diritto. No? Prima non c'era il diritto inteso nel senso in cui lo chiamiamo noi, e avevano, come dire, una notevole attenzione ai dettagli formali in questo senso, per cui l'ordine di comparsa in tribunale era un ordine rigido. Non è che potevi improvvisare, entrare prima, entrare dopo, no, tu dovevi essere lì quando era il caso che ci fossi, quando ti dicevano di esserci, e basta, altrimenti perdevi la causa. Quindi vedete che i romani stranamente usano la stessa parola per definire due cose che non c'entrano assolutamente niente l'una con l'altra. Al che tu ti chiedi: ma perché? Sono finite le parole? Insomma, c'era modo eventualmente, no, di chiamarlo in qualche altro modo. Perché i romani chiamano due oggetti così apparentemente diversi allo stesso modo? Perché i romani, come la gran parte delle lingue antiche, il latino già comincia a essere neanche troppo antico, ma ad ogni modo, insomma, dicevo, nella scelta dei termini delle lingue, delle prime lingue, viene molto più in evidenza una qualche tipo di affinità fra gli oggetti definiti. Cioè, se le lingue normalmente chiamano una cosa, due cose diverse con la stessa parola, è perché immaginano, ritengono che quelle due cose siano molto più prossime di quanto non sembri a noi. Ok? Per cui nel momento in cui noi nel ruolo troviamo questa convivenza di struttura e azione, di fatto abbiamo una qualche forma di dimostrazione del fatto che effettivamente struttura e azione sono vicine. Capite? Che il romano si era reso perfettamente conto che l'istanza formale del tribunale era complementare all'istanza creativa dell'attore. Che c'era comunque un qualcosa che univa questi due ragionamenti. È quello che troviamo noi oggi, continuiamo a dire ruolo, ma noi diciamo ruolo quando parliamo, per esempio, nell'amministrazione, nella burocrazia, l'iscrizione nel ruolo di qualche cosa, ma diciamo anche ruolo dell'attore, no? Diciamo ruolo sociale. Come vedete, non è un caso che noi usiamo sempre la stessa parola per delle diverse manifestazioni degli oggetti che apparentemente non c'entrano niente l'uno con l'altro. Ma perché il ruolo è così vicino a questi due mondi? Perché da una parte, come vi dicevo, è in qualche modo una forma di canovaccio formale, no? voi siete tutti studenti, l'abbiamo già detto, ma non tutti fate le stesse cose. Non tutti siete in aula, non tutti date l'esame allo stesso momento, non tutti pagate le stesse tasse e con le stesse scadenze, quelle forse già più vicine, ma comunque non tutti prendete gli stessi appunti e via discorrendo, quindi di fatto voi interpretate il ruolo di studente in modo creativo. Non c'è un ruolo prefissato di studente. Quindi di fatto il ruolo sociale si avvicina molto al concetto del canovaccio da questo punto di vista, perché non ci sono ruoli sociali normali nei quali siete obbligati a far qualcosa. O meglio, ci sono dei ruoli nella società in cui vi si dice devi fare queste cose, poi come farle, quando farle, state. E vi dirò di più, questo vale anche per quelle che sono le famose istituzioni totali di cui parla Goffman, che da questo punto di vista era uno studioso di questa serie di cose esagerato, tanto è vero che scrisse della società come teatro fondamentalmente, no? La vita quotidiana come rappresentazione è, come dire, magnificare il ruolo ben oltre quello che facciamo noi normalmente, e andò a studiare queste istituzioni totali, ovvero sia quelle che vorrebbero in qualche modo definire il comportamento individuale fin nei minimi dettagli. E quali sono queste istituzioni? Sono il carcere, sono il manicomio, sono dei posti dove a te resta poco da fare. Ecco, beh, Goffman dimostrò che anche in situazioni di questo genere la libera creatività del soggetto riesce a distinguere i comportamenti. Primo Levi l'ha scritto per i campi di concentramento, che erano altro che istituzioni totali, pure quelle. No? Quindi è evidente che una capacità creativa del soggetto è sempre richiesta nel trattare un ruolo. Ma è anche evidente, come vi dicevo, che il ruolo ha degli elementi fermi che non sono evadibili. Voi dovete sostenere tutti gli esami, dovete preparare una tesi, dovete pagare le tasse, dovete fare un tot ore di lezione e via discorrendo. Quindi, come vedete, c'è un dialogo costante fra creatività individuale e richiesta formale. Quello che vi dicevo prima, vincolo e supporto. Non c'è modo di uscirne. Il ruolo è compartecipe, è a sua volta un oggetto contraddittoriale, lo vediamo da 2000 anni a sta parte. Dal momento stesso in cui è venuta fuori la parola, ha voluto descrivere una situazione contraddittoriale, una situazione in cui libertà e costrizione convivono. Ci siamo? Vi lascio con una domanda sulla quale poi discuteremo domani, no, una situazione, diciamo, problematica sulla quale poi discutiamo domani. Allora, il ruolo può essere definito in vari modi. Credo che abbiate capito oramai che l'atto di definizione non è neutrale, ovviamente. Allora, io adesso vi do tre definizioni possibili di ruolo. Una è un insieme di modelli di comportamento. Un'altra è un insieme di diritti e di doveri, e la terza è un insieme di aspettative. Qualche osservazione al volo su in cosa possono differire e cosa possono avere di comune queste tre definizioni? Allora, il vostro collega ci dice qui davanti che andrebbero prese tutte e tre insieme, ed è probabilmente buona prassi, però quello che mi interessa di più è vedere qual è l'elemento che viene magnificato in ognuna di esse, perché come vedete si tratta di apparenti sinonimi, di fatto poi non so, prego. Diciamo che questo, il nostro punto di vista è un punto di vista definitorio, quindi a monte di questo, ovvero sia il nostro modo di comprendere il ruolo. Allora, voglio dire, nel momento in cui io interpreto il ruolo come un insieme di modelli di comportamento, la mia ottica qual è? Sì, no, su questo siamo d'accordo, voglio dire l'ottica a monte, nel senso... Come abbiamo visto, ogni definizione fa parte di una visione teorica ulteriore, no? È un articolarsi puntuale di una visione teorica. La definizione per cui il modello è un insieme di modelli, cioè scusate, il ruolo è un insieme di modelli di comportamento, in quale ottica teorica rientra fondamentalmente? Non so se mi spiego. Cioè, che tipo di scienziato sociale è quello che mi dice che il ruolo è un insieme di modelli di comportamento? Beh sì, probabilmente sì. Però abbiamo visto che i sociologi da questo punto di vista sono, come dire, un'ampia schiera. Delle varie teorie che abbiamo visto fino ad oggi. Sì, diciamo di sì, nel senso che quella, l'idea generale è quella. È tendenzialmente uno strutturalista. No? È uno abbastanza uno strutturalista, per esempio, perché chiaramente sta privilegiando cosa? Gli elementi a cui adeguarsi, quelli di cui abbiamo parlato con Parsons, se vi ricordate, no? Quando Parsons dice tu ti adegui a una relazione già in essere, questo tuo adeguamento avviene attraverso modelli di comportamento. Quindi di fatto nel momento in cui io dico il ruolo è un insieme di modelli di comportamento, sto dicendo che la struttura è prevalente rispetto all'azione dell'individuo. E questo è abbastanza evidente. Allora la domanda con cui vi lascio è: che diciamo invece delle altre due definizioni? Però appunto vi lascio con la domanda, ne parliamo domani alla ripresa della lezione.